Dal Salmo 105. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Chi può narrare le prodezze del Signore, far risuonare tutta la sua lode? Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. Visitami con la tua salvezza.
Mia forza e mio canto è il Signore.
Minacciò il Mar Rosso e fu prosciugato. Li fece camminare negli abissi come nel deserto. Li salvò dalla mano che li odiava, li riscattò dalla mano del nemico. Allora credettero le sue parole e cantarono la sua lode.
Mia forza e mio canto è il Signore.
Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo. Lodarti sarà la nostra gloria. Benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre.
Mia forza e mio canto è il Signore.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello, Lazzaro, era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché, per mezzo di essa, il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo?» Gli rispose: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?».
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?». Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo.
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la quinta domenica di Quaresima, sempre secondo il rito ambrosiano, e ci viene presentato il miracolo della vittoria sulla morte, la risurrezione di Lazzaro. Lentamente la Quaresima, nel cammino quaresimale, veniamo richiamati a quelle che sono le verità essenziali della nostra fede. In questo caso si parla di morte, di risurrezione. di vita, di morte e di risurrezione. Nel Vangelo di domenica scorsa abbiamo visto Gesù che, preso da compassione, per l'ennesima volta esercita il suo potere sulla malattia, schiacciandola e guarendo il cieco nato. Vengono mostrati di volta in volta i vari poteri che Gesù aveva praticamente su tutto, sulla natura. Troviamo Gesù che compie i miracoli e domina, ha il potere di calmare le acque, il vento, nella tempesta sul lago di Genezaret. Poi Gesù ha potere anche sugli spiriti maligni, Gesù ha potere sulle malattie, da lui scaturisce una forza onnipotente, soprannaturale, perché è il Figlio di Dio, nei confronti della quale non c'è potere e potenza che tenga. Lazzaro è ormai morto da 4 giorni, anzi addirittura è già nel sepolcro, il che vuol dire che era morto e stramorto. Non si trattava, per intenderci, di morte apparente. Il suo cadavere puzzava già, si dice, fa osservare la sorella di Lazzaro. Quindi era sopravvenuto ormai la morte clinica, diremmo noi oggi. Non altro è passato, qualche teologo fa anche questa considerazione, non aveva oltrepassato il giudizio, non c'è. Noi sappiamo che dopo la nostra morte ci sarà la via del bene, la via del male, la via della purificazione, la via del bene, l'eternità con Dio, la via del male, l'inferno, il non Dio, la non presenza di Dio, speriamo che non ci sia nessuno. E poi un'altra possibilità è la via della purificazione, la via del purgatorio, la via, il momento in cui noi verremo purificati da tutto quello che non è amore, per riuscire ad essere in grado di sopportare la presenza per sempre di colui che è l'amore per eccellenza, cioè Dio. La morte, di fronte a questa parola onnipotente di Gesù Cristo, Figlio di Dio, mollò la presa e fuggì. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, fa osservare la sorella di Lazzaro. Ed è un'espressione commovente che denota e manifesta la completa fiducia di queste persone, di questa famiglia, dei componenti di questa famiglia, in Gesù Cristo. Se fosse stato presente lui, tu che sei la vita, se fossi stato qui, la morte non avrebbe osato carpire, non avrebbe potuto carpire Lazzaro. Gesù allora si commosse profondamente e scoppiò in pianto. È una manifestazione dell'amore che Gesù, dell'affetto che Gesù nutre nei confronti di questa persona, di questa famiglia, e ne condivide il dolore. Con questo pianto noi veniamo a capire che non è sbagliato piangere nei confronti, nell'esperienza di morte, della morte, dei familiari o degli altri amici. Non è una mancanza di fede, perché alcune volte uno può dirsi, chiedersi, perché devo piangere? Oppure può interrogarsi sul pianto e chiedersi, ma se io effettivamente ho fede nel dopo, questa persona, amica, parente, con la quale io ho condiviso parte del mio cammino, ecco, questa persona continua a vivere. Invece, di fatto, anche in una fede profonda ci sta, c'è lo spazio per il pianto, perché di fatto questa persona non la si vede più. C'è un distacco, una lontananza momentanea, però sempre comunque una lontananza che ci fa diventare tristi, ci fa un po' soffrire, quindi ci fa piangere. Però dentro questa esperienza di morte, noi come cristiani, ed è il tema di oggi, un tema essenziale, fondamentale, no, per la fede cristiana, dentro questa esperienza di morte noi sappiamo che ci sarà un'ulteriore esperienza di vita, di risurrezione, di un per sempre.
Quello del Vangelo di questa settimana è l'ultimo dei 7 segni che Giovanni pone nella prima parte del suo Vangelo e che servono proprio a costituire un cammino per farci conoscere, per farci capire, per farci credere chi è realmente Gesù. lo dice alla fine del suo Vangelo, questi segni sono stati raccontati perché crediate, no, che Gesù è il Figlio di Dio e credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco, proprio la vita di fronte alla morte è il contenuto di questo settimo segno, che è quello che poi introduce al segno per eccellenza che fa capire chi è Gesù, cioè il segno della sua Pasqua, della sua morte e resurrezione. Ecco, dicevamo che è il segno che ci parla della vita di fronte alla morte, perché il Dio di Gesù Cristo, il Dio dei cristiani, è il Dio della vita, è il Dio dei viventi. È interessante vedere in Giovanni qual è l'atteggiamento di Gesù di fronte alla morte. Ci dice questa pagina che Gesù partecipa intensamente, no, al dolore di Marta e Maria per la morte del fratello. Gesù, dice, si commosse profondamente, molto turbato, scoppiò in pianto. A volte si dice che questi sono un segno appunto dell'umanità di Gesù, che partecipa umanamente al dolore di questi suoi amici. È vero, ma a me piace pensare che questa è anche la divinità di Gesù che si oppone, alla logica della morte, perché la morte non appartiene alla logica di Dio, lo dice il libro della Sapienza. Dio ha creato tutto per la vita, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Gesù in tutti i Vangeli è raccontato come colui che porta la vita dove c'è la morte. Quando incontra il figlio della vedova lo risuscita, quando c'è la fanciulla morta con la sua voce, no? Fanciulla, dico a te, alzati, no? La fa rialzare, e qui è la voce di Gesù che potentemente dice: Lazzaro, vieni fuori. Ecco, Dio si oppone, si turba, si arrabbia, potremmo dire, no? Di fronte alla morte, perché la riconosce come qualcosa che non gli appartiene, come qualcosa di non suo, no? Qualcosa che lui non ha voluto per il mondo. E però questa morte la vince, no? La vince. È interessante vedere che Gesù non consola, no? La filosofia del tempo aveva parole consolatorie sulla morte, nel senso che bisognava accettarla, era una dimensione del vivere, faceva parte dell'eterno ritorno di tutte le cose di natura. Gesù dice: no, non è così, io sono la risurrezione e la vita, tuo fratello risorgerà, gli dice, no? È molto bella questa cosa, cioè l'azione di Dio è un'azione che annulla, cancella, distrugge, no? Questa realtà che Dio non ha voluto nel mondo e che lui alla fine ha vinto. Chiede a Maria di credere, no? Con quelle bellissime parole che sono giustamente spesso riportate sulla tomba di tutte le persone che credono: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E dice: credi tu questo? Ed è bello vedere che Marta non gli dice: sì, credo che risorgerà, cioè non gli dice che crede in lui, gli dice: Signore, io credo che tu sei il Cristo. Ecco, come avverrà questa vittoria della morte sulla nostra morte, anche la nostra risurrezione in cui crediamo alla fine dei tempi, noi non lo sappiamo, no? Ci piacerebbe sapere come, in che modalità, quando, ma non è questo in cui dobbiamo credere, no? Noi dobbiamo credere in Gesù, credere che lui è la risurrezione e la vita. Poi lui ci ha dimostrato attraverso la risurrezione di Lazzaro prima, che è un segno, e poi soprattutto attraverso la sua risurrezione, che lo fa il primogenito dei risorti. Lui risorgendo ci ha dato la caparra di quello che sarà la nostra risurrezione. Ecco, ci ha dimostrato che lui è la risurrezione. Innestati in lui e credendo in lui, anche per noi possiamo dire che la morte è una realtà sconfitta, anche se così nella nostra esperienza c'è, la incontriamo, ci fa soffrire, ci fa piangere, però dobbiamo dire anche noi come Marta: Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, e in te la morte è vinta.
Io ho pensato un po' a tutto il cammino che abbiamo fatto in queste domeniche di Quaresima, siamo quasi arrivati al capolinea, manca poco alla Pasqua. E ho pensato che davvero il Signore ci ha preso per mano e ci ha portato domenica per domenica sempre più verso di Lui. Sono andata a riguardare e la prima domenica vediamo la preghiera di Gesù nel deserto, il digiuno, le tentazioni, da cui però Gesù esce vincitore, ed è un po' come un invito a dire: forza, preparati, cammina, inizia il cammino con la preghiera, col digiuno. Digiuno che vuol dire staccarsi dalle cose che magari più ci prendono e che ci tolgono un po' la voglia di stare con il Signore. Preparati anche ad essere tentato, ma sappi che con me puoi vincere, non spaventarti, non avere paura. Inizia questo cammino nella fiducia, nella certezza che il Signore Gesù è con te. La seconda domenica c'è proprio la domenica dell'incontro, Gesù che incontra la Samaritana. Quindi da questo momento di preghiera, di digiuno, di tentazioni con cui si lotta e da cui si esce vincitori grazie alla presenza del Signore Gesù, ecco che c'è l'incontro con Gesù che diventa la nostra acqua viva, l'acqua che non ci darà più la sensazione di avere sete. Poi la terza domenica, la domenica di Abramo, quando approfondiamo il pensiero, il discorso sulla paternità del Signore Gesù e sulla fede che è necessaria per riconoscere questa sua paternità. La quarta domenica, quella della volta scorsa, il cieco nato, è una domenica che ci ricorda la possibilità che abbiamo di essere guariti continuamente dal Signore e continuamente essere convertiti. Quindi in queste domeniche di Quaresima anche c'è questa certezza, no, della nostra possibilità di guarigione interiore e possibilità anche di conversione, quindi un cammino ancora più bello e più grande incontro al Signore. E questa domenica, la quinta, appunto ci mette davanti alla resurrezione, quindi alla vita. Tutte queste domeniche ci portano a ragionare sulla vita eterna, sulla vita per sempre con il Signore. Poi appunto ci sarà la Pasqua, che sarà il culmine di questa vita. Però già oggi sperimentiamo questo attraverso il Vangelo della resurrezione di Lazzaro. E quindi io voglio ringraziare il Signore che ci ha portato fino a qui, in queste domeniche, in queste settimane. Magari ce ne siamo accorti anche poco, però Lui comunque ci porta pian piano, passo dopo passo, all'incontro con Lui. Poi, tornando a questo Vangelo, ci sono delle cose che richiamano un po' anche la lettura di domenica scorsa, quando Gesù dice: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Se vi ricordate, anche domenica scorsa, davanti alle domande della gente che dice: come mai quest'uomo è cieco, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Il Signore risponde: né lui né i suoi genitori, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. E questo ci fa pensare che qualsiasi cosa succeda su questa terra, di bello e di meno bello, di gioioso e di faticoso, di doloroso, niente, nessuna cosa è distante da questo amore di Dio che ci circonda, non solo ci circonda, che ci avvolge. Quindi ogni cosa che succede ha questi riscontri positivi, perché siano manifestate le opere di Dio, e in questo caso per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Vuol dire che qualsiasi cosa va vissuta nel Signore, con il Signore, per il Signore. Non c'è niente che ci può allontanare da Lui. E questo pensiero davvero ci deve accompagnare in queste ultime settimane di Quaresima fino alla Pasqua. Poi, dopo questa esclamazione di Gesù, no? Appunto, per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato, comunque Gesù decide di andare da Lazzaro, di recarsi da Lazzaro e di pregare il Padre affinché appunto Lazzaro possa tornare alla vita. Qui si vede anche la fede che hanno Marta e Maria, non solo la fede di Gesù, chiamiamola così, la fede di Gesù che crede fermamente nel Padre, che si rivolge al Padre, che prega al Padre. E Gesù lo vediamo tante volte fare questo, questa fiducia incondizionata nel Padre, questa preghiera che già sa, ha il sapore della vittoria, no? Questa preghiera che è la stessa che Gesù ha fatto, appunto, come dicevo prima, nel deserto, prima di essere tentato, è la stessa preghiera che porta alla vittoria, perché Gesù ha la certezza che il Padre lo ascolta, che il Padre lo ama, che il Padre vuole la vita. Però anche Marta e Maria in fondo hanno questa certezza, perché Marta dice a Gesù: Signore, Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. È anche bello, pensavo prima, a questo credere di Marta, no? Credere a Gesù e credere a Dio. Cioè, in tutte e due, in Gesù e in Dio. Anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. È una bella fede, una fede profonda, una fede grande. E Gesù risponde, tuo fratello risorgerà. E Maria ancora dice, e Marta ancora dice, io credo, perché Gesù dice, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E poi chiede a Marta, credi tu questo? E Marta dice, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Cioè, Marta fa una professione di fede enorme. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. È una professione veramente grande, quindi Marta ha una fede davvero grande che viene dalla conoscenza di Gesù, perché Marta frequentava Gesù, stava volentieri con lui, lo amava, gli voleva bene. Ed è questa conoscenza che dobbiamo avere anche noi per poter esclamare le stesse cose che ha esclamato Marta qua. Questo stare con Gesù, questo vivere con Lui, questo vivere di Lui, questo frequentare la Sua parola che ci permette di dare una risposta come quella di Marta. Sì, Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. E poi appunto il Vangelo va avanti raccontando la risurrezione di Lazzaro. Anche Maria, quando arriva da Gesù, si getta ai suoi piedi e dice, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E non c'è una professione di fede così grande come quella di Marta in Maria, però c'è questa compassione di Gesù che scoppia a piangere con lei. Gesù scoppiò in pianto. E ecco, come diceva Padre Gianni prima, c'è anche questa umanità di Gesù, che è bella, no? Che non verrà tenuta nascosta, perché è qualcosa che fa parte della sua umanità in questo momento della vita, della sua vita terrena. E quindi l'umanità di Gesù e il suo essere figlio di Dio, il suo essere Dio, fa sì che il miracolo avvenga e che Lazzaro possa ritornare alla vita. Ma è un miracolo che può avvenire in ciascuno di noi in diversi modi, non solo tornando alla vita da morti, ma anche in tanti altri modi, in questo cammino quaresimale, che è un cammino di conversione e di incontro con il Signore.
Gloria al Signore.
Abbiamo detto che siamo di fronte al settimo segno, l'ultimo segno operato da Gesù, come Gesù come Signore della vita. E ogni segno che Gesù ha compiuto fino ad ora ha illuminato ogni singolo aspetto della parola come vita e luce per noi uomini. Però di questo segno è un segno diverso. La risurrezione di Lazzaro è proprio un segno globale per noi. Dare la vita a un morto significa proprio la vittoria sul nostro ultimo nemico. Quindi siamo un po' al culmine del libro dei segni, preludio della risurrezione di Cristo. E in questo Vangelo veramente meraviglioso, Dio ci apre gli occhi su la realtà che temiamo di più nella nostra vita, la morte, che per noi è una sorta di ipoteca sulla nostra vita. La nostra esistenza proprio per la morte diventa quasi una fuga e da ciò che sappiamo che sicuramente accadrà. Il Vangelo di oggi ci libera da questa paura e da questa fuga. E vi devo confessare che oggi per me commentare questo Vangelo è comunicare soprattutto questa gioia che sento. È molto semplice, cioè la gioia di sapere che la nostra vita non solo ha un senso, un significato, ma è semplicemente l'inizio di un cammino meraviglioso che il Signore ci sta facendo fare, che di cui prima Irene ci ha parlato, un cammino che non finisce qui. E infatti Giovanni, il Vangelo di Giovanni, ci vuole proprio dire questo. Giovanni descrive proprio la resurrezione di Lazzaro parlando dello scopo, cioè ci vuol far capire qual è lo scopo di Gesù, condurci dalla morte alla vita già in questa vita, perché per Giovanni, per l'evangelista Giovanni, la resurrezione non avviene soltanto dopo, ma avviene già ora, cioè esiste un modo di vivere completamente nuovo, che è quello dell'amore. Infatti a un certo punto Gesù dice a Marta, dice: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Nel testo greco il testo dice eis eme, non so se si pronuncia così, però letteralmente vuol dire chi crede in me, muore in me e vive in me. Vuol dire che Gesù ci sta rivelando qualcosa di importante sul come vivere la vita, che ci fa già vivere ora la resurrezione. Gesù non ci salva dalla morte, la morte la dovremmo attraversare, ahimè, tutti quanti siamo mortali, ci salva invece nella morte. Non ci offre una ricetta facile, perché dobbiamo attraversare questa esperienza così dura, ma ci fa vedere un modo diverso di vivere la vita. Infatti Gesù, dando la vita a Lazzaro, sarà condannato a morte, perché da questo momento in poi decidono di ucciderlo. E chi dona vita riceve morte, ma proprio ricevendo morte dà la vita, cioè ci svela proprio il segreto della vita, che è l'amore. Quindi questo è il modo di vivere già la resurrezione nella nostra vita. Ed è bello quando Gesù chiama Lazzaro, gli dice: Lazzaro, vieni fuori. A me fa capire che è la parola di Dio che ci libera dalla morte, ascoltando la sua parola, capendo che la sua parola è veramente la luce per la nostra vita, che illumina la nostra vita. È solo che noi facciamo fatica a fidarci di questa parola. È bello quello che prima ha detto Irene, quando ha detto che Gesù si fida. Sembra ovvio, non è così ovvio. Gesù si fida del Padre incondizionatamente, ha una fiducia incondizionata, prima ha detto Irene, nel Padre. Tanto è vero che già prima di vedere che Lazzaro è stato realmente risorto, dice: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. E questa è la fede che Gesù ci chiede, una fede proprio totale, che ci fa vedere la realtà prima con gli occhi della fede, prima di vederla con gli occhi della carne. E quello che ha detto il nostro Papa Francesco domenica, quando ha detto che dobbiamo chiedere al Signore di vedere la vita con gli occhi di Dio, con gli occhi della resurrezione, e quello che prima ha detto Marco, che mi è piaciuto moltissimo, quando dice che Gesù non solo si commuove perché è umano, ma perché si ribella. E a me piace questa cosa, perché Dio è il Dio veramente della vita, e quindi se si ribella Lui, dobbiamo ribellarci anche noi, vedere la vita con gli occhi della resurrezione, attraverso la parola di Dio che ci cambia ogni giorno la vita, ascoltando la sua parola. È solo così che possiamo vivere la vita veramente nell'amore e nella resurrezione, con quella gioia profonda anche nelle difficoltà, anche nelle sofferenze più grandi, anche nella morte nostra e quella dei nostri cari e dei nostri amici.
Si diceva che Gesù affronta questo problema della morte perché è costretto dalla morte di un amico. Lì a Betania, dove Gesù si rifugia volentieri in casa di questi suoi tre amici, Lazzaro, Marta e Maria, forse per ritrovare un po' del clima familiare, forse per fuggire, rilassarsi, ritrovare la pace e allontanarsi, fuggire dalla Gerusalemme che uccide i profeti, dove Gesù incontra tanti avversari. Ed è bello pensare che anche un Dio ha bisogno di questi momenti familiari. E in questo contesto Lazzaro si ammala, muore e Gesù non c'è. Succede molte volte anche noi che di fronte a una malattia, a una morte di un amico, di una persona cara, facciamo l'esperienza di una lontananza di Gesù, sembra quasi che Dio non ci sia. Ecco, la resurrezione di Lazzaro è posto poco prima della passione di Gesù, della nostra Settimana Santa, ed è l'ultimo e più clamoroso dei segni, quello che tra l'altro determina la decisione da parte del Sinedrio della pericolosità di Gesù. Decidono a un certo punto di ammazzare lui, di ammazzare anche Lazzaro, cioè di ammazzare i segni che potessero dimostrare che lui è il Messia. La vita di Lazzaro quindi determina la decisione, la morte di Gesù, determina da parte dei suoi oppositori la decisione ultima per far morire Gesù. Cioè Gesù muore a causa di Lazzaro, viene deciso che Gesù deve morire proprio mentre sta dando la vita a Lazzaro. È quello che succede un po' anche noi, no? Cioè la nostra vita comporta la morte di Gesù e la morte di Gesù diventa la nostra vita. È un Dio che dona se stesso totalmente perché noi possiamo avere, ritrovare la vita. E altrettanto poi importante considerare, situare questo pensiero, questo passaggio tra vita, morte, morte e vita dentro una esperienza di Gesù che ce lo fa sentire proprio come uno vicino a noi. In fondo, proviamo a pensare, Dio in Gesù si è messo sul nostro stesso piano, ha condiviso tutto, forse gli mancava l'esperienza della morte. L'esperienza di qualcuno che morisse, che uscisse dalla vita terrena, che entrasse in una lontananza. Ecco, Gesù fa questa esperienza, proprio con la morte dell'amico Lazzaro. Alcuni notano che l'amore di Gesù per Lazzaro lo muove alla compassione, lo muove a compiere il miracolo, lo muove ancora prima a piangere. Altri che guardano le cose in un modo più cinico dicono, riflettono dicendo, obiettano, ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse? È un dilemma che ci trasciniamo ancora oggi. In queste parole non abbiamo proprio la contraddizione dell'essere umano. E ci viene buttata in faccia una domanda: è meglio che Dio condivida il nostro dolore o Dio che ci evita il dolore? È una domanda che lasciamo lì. A questa domanda noi troveremo una risposta solo semplicemente dall'altra parte. Dio ha condiviso il dolore, non ci ha esentato dal dolore.
Jesus.
fare solo notare che dopo la preghiera di Gesù al Padre e dopo essersi sentito ascoltato dal Padre, quindi ringrazia Gesù il Padre perché l'ha ascoltato, Gesù dice, come diceva già prima Angela, Lazzaro, vieni fuori. Ecco, io pensavo che Gesù dice questo a ciascuno di noi, vieni fuori da te stesso, dal tuo egoismo, dalle tue fragilità, vieni fuori, vieni incontro a me. E quindi sentiamoci chiamati da Gesù, Lazzaro, vieni fuori. E non solo, perché Gesù poi dice alle persone che ci sono vicine, liberatelo e lasciatelo andare. Vuol dire che dopo la chiamata di Gesù a venire fuori, andare incontro a lui, c'è l'aiuto dei fratelli, no? Liberatelo e lasciatelo andare. Abbiamo bisogno che gli altri ci aiutino a slegarci, ci aiutino a liberarci. E quindi io volevo chiedere al Signore che questo cammino quaresimale sia un cammino dove appunto ci sentiamo chiamati a venire fuori, a liberarci da noi stessi, e ci sentiamo anche chiamati a chiedere aiuto ai nostri fratelli, perché appunto possiamo liberarci da quello che ci avvolge, da quello che ci impedisce di camminare verso il Signore. Questo è l'augurio per questo ultimo cammino quaresimale. Un caro saluto a tutti, ciao da Irene,
Angela,
Marco
e Padre Gianni.